alla fine del versetto 33 che dice io sono togliti i sandali dai piedi perché il luogo in cui stai è terra santa.
Ha colpito il fatto che Dio si rivela a Mosè quando è vecchio sostanzialmente, perché appunto il nostro testo dice che il contatto, diciamo, fra Mosè e il suo popolo avviene a 40 anni, ma poi al versetto 30 dice passati 40 anni gli apparve nel deserto del Monte Sinai, quindi un uomo ottantenne, diciamo, a dire che il Signore sceglie il suo inviato per compiere le sue opere in una situazione di anzianità e di debolezza in certo senso, non nel pieno vigore. Il versetto 22 diceva che Mosè era potente in parole e in opere. Ecco, appunto, però era nella sua gioventù. Tra l'altro questa frase mi ha ricordato quello che dicono i discepoli di Emmaus, di Gesù. Non so, forse questa affermazione era anche una specie di frase idiomatica in Israele, oppure in qualche modo i discepoli di Emmaus vogliono fare un collegamento fra Mosè e Gesù, che in ogni caso appunto non è in questa situazione che Dio opera, ma nella debolezza.
Versetto 34, le parole del Signore a Mosè riguardano i maltrattamenti fatti al mio popolo in Egitto. Ho visto i maltrattamenti, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. Richiama al versetto 19 questo maltrattare, affliggere da parte di questo re altro che non conosceva Giuseppe, che appunto oppresse, ecco lo stesso verbo, i nostri padri, fino al punto di costringerli ad abbandonare i loro bambini. Quindi Dio vede appunto questa oppressione, afflizione contro il suo popolo, anche se appunto nella memoria poi di Stefano, parlando di Mosè, vengono ricordati altri maltrattamenti, appunto più riguardanti episodi, ecco, prima di questo egiziano che poi lui uccide, e poi anche il litigio tra fratelli, perché vi maltrattate l'un l'altro, anche se è un'altra parola questa nel testo originale. Comunque mi sembrava molto forte questa sottolineatura di una grande fatica, ecco, nella situazione appunto in cui vive Mosè. L'esposizione, questo abbandonare i bambini perché non sopravvivessero, ma anche lui stesso che appunto da un lato sente il desiderio di fare loro visita e di mettersi in mezzo da fare da pacificatore, poi però fugge anche non riuscendo o sentendosi giudicato, sentendosi in pericolo. E per 40 anni rimase nel deserto, ecco. Quindi è una situazione che certo ha una gravità assoluta da parte per l'intervento, per l'oppressione, diciamo, più generale del popolo egiziano contro di loro che si sono moltiplicati, come poi leggiamo bene nell'Esodo, ma è anche più spicciola, diciamo. E c'è una grande impossibilità a uscire da questa situazione. Tanto che appunto Mosè se ne va. va a fare figli a Madian. E quindi mi sembrava che queste parole di Dio fossero ancora più forti, perché lui vede questi maltrattamenti e sente il gemito e scende a liberarli. Questo mi sembra appunto una grande profezia, certo, di Gesù, una discesa che in un qualche modo poi Gesù lo vedrà in situazioni in cui lui stesso subirà maltrattamenti fino alla morte, fino a essere ucciso. E quindi anche Mosè in un certo senso deve subire parecchi problemi dopo. Però insomma la strada che Dio ha per intervenire, tra virgolette, in queste dispute fraterne e questa inimicizia, questa esposizione alla non vita, che hanno forse degli agganci anche molto forti nell'attualità di oggi, è questo modo che ha appunto di scendere e di intervenire mandando un suo inviato che è estremamente debole, estremamente fragile pure lui.
In una lunga parte del discorso di Stefano dedicato alla figura di Mosè, ricordiamo che Stefano si sta difendendo dall'accusa di avere parlato male di Mosè, di avere pronunciato parole blasfeme contro di lui, e perciò il racconto di oggi comincia a tratteggiare la figura di Mosè in termini estremamente accurati, dettagliati, mettendo in luce il piano dell'elezione di Dio e tanti particolari della sua vita personale e del suo coinvolgimento con la storia del suo popolo. In particolare a me ha soprattutto attirato l'attenzione il versetto 25, che è una sorta di rivelazione rispetto al racconto che troviamo nel libro dell'Esodo circa l'episodio dell'uccisione dell'egiziano che percuote l'ebreo. Se si legge il capitolo 2 del libro dell'Esodo si scopre che tutto sommato quella visita di Mosè ai suoi fratelli e l'episodio della presa di difesa di uno di loro e infine l'uccisione del persecutore sono tutto sommato abbastanza casuali, imprevisti, improvvisi. Invece qui Stefano al versetto 25 dice che in quell'episodio c'era un retropensiero di Mosè. Mosè pensava che i suoi fratelli, gli ebrei, avrebbero compreso che Dio dà a loro la salvezza per mezzo di lui, ma essi non compresero. Quindi si vede che, secondo Stefano, Mosè in quel momento non è stato preso da uno scatto di ira per cui ha ucciso all'improvviso quell'egiziano, ma voleva compiere un gesto dimostrativo, importante. Il testo dell'Esodo dice che non c'era nessuno in quel momento, ma subito dopo racconta che quel gesto è stato visto. Mosè attribuiva a quel gesto un messaggio importante, era come un presentarsi ai suoi fratelli per indicare che Dio lo aveva scelto per dare loro la salvezza. Ora sto un po' indugiando in questo modo di leggere il libro dell'Esodo da parte di Stefano, perché mi è venuto in mente che forse qui Stefano stia parlando di se stesso, stia dicendo ai suoi interlocutori che anche loro, che sono i suoi fratelli, li ha chiamati così, fratelli e padri, non comprendono che Dio offre loro la salvezza per mezzo di lui, per mezzo di Stefano. Lui pensava che i suoi fratelli potessero comprendere, ma essi non compresero. Ho l'impressione che ci sia una sorta di amarezza in questa conclusione, ma essi non compresero. Qualche cosa che rappresenta un'ombra nella coscienza di Stefano, che mostra così di intravedere quale sarà l'esito violento della risposta del Sinedrio che lo sta ascoltando. Non capiscono, non possono capire, non possono capire perché secondo la profezia di Isaia al capitolo 6, che viene ripresa anche nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, guardano ma non vedono, ascoltano ma non sentono, il loro cuore è indurito, sono ciechi, sordi, il loro cuore è impedito dall'accettare la testimonianza offerta da Gesù di Nazareth. Ma soprattutto mi è venuto in mente un passaggio molto noto, peraltro, del Vangelo di Luca, al capitolo 19, quando si racconta la grande scena del pianto di Gesù su Gerusalemme e del lamento che lo accompagna. Gesù dice: non hai conosciuto ciò che porta alla pace, non hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Anche Stefano in qualche modo fa suo questo lamento, intravedendo che i suoi interlocutori non comprenderanno il senso del suo messaggio, o se lo comprenderanno agiranno in modo contrario. Mi sembra che queste parole di Stefano facciano dunque molto pensare alla situazione del testimone del Vangelo, che sulle orme di Gesù si trova di fatto in una situazione di contraddizione, di incomprensione da parte dei suoi uditori e quindi inevitabilmente dalla parte della vittima, perché l'incomprensione diventa repulsione e poi alla fine eliminazione materiale, uccisione violenta. Quello che Gesù ha sperimentato anche nel corso del suo ministero pubblico, per esempio quando legge la scrittura a Nazareth nella sinagoga della sua città, si presenta come la realizzazione di quelle promesse di Isaia e viene respinto al punto tale da essere in pericolo di vita. E soprattutto quello che vediamo poi nella passione di Gesù. Ora, questi racconti letti e riletti, storie dell'Antico Testamento che mostrano il loro compimento nella vicenda di Gesù di Nazareth, continuano nella storia dei suoi testimoni e in fondo dovrebbero accompagnare anche la nostra consapevolezza delle cose. Anche noi potremmo sperare che qualcuno comprenda e potremmo trovarci nell'amara delusione che invece non possiamo essere compresi, il mondo non può comprendere perché non ha conosciuto lui. Allora questa situazione di faticosa comprensione che poi diventa rifiuto, mi pare che anche noi la possiamo sperimentare nella nostra vita. E soprattutto possiamo vederla anche in noi stessi, perché davanti alla visita del Signore che ci apre una via per la pace e che vorrebbe la nostra stessa conversione, noi stessi ci troviamo in questa opera faticosa di accoglienza quotidiana, di apertura del cuore, noi stessi avvertiamo che ci sono delle resistenze della nostra persona, della nostra volontà, noi stessi sperimentiamo quindi dentro di noi quello che poi eventualmente ci può anche capitare di cogliere all'esterno in qualcun altro. Avvertiamo cioè che questa luce vera che illumina ogni uomo, quando entra nelle tenebre del nostro cuore, mette a nudo tante dinamiche negative, tanti processi dubbiosi, tante tenebre.